Ma io in questa, così, in questo percorso un po' sperimentale di questa lettura trasversale, no? Storica, letteraria e filosofica dei quaderni, che tenta una ricostruzione unitaria delle varie facce di Antonio Gramsci, quindi del periodo e della storia, mi soffermerò su due punti in particolare. Molto rapidamente, tanto mi ero pregato di essere breve, io ero. Due punti in particolare, cioè l'incontro con Gennaro, il fratello, la visita e lo scambio, la documentazione che avviene su questa, in quest'ambito. L'altro aspetto è diciamo la lettera del maggio del 1930 sul doppio carcere, che apre, a mio parere, una serie di scenari di grande momento, di grande interesse anche per gli studiosi. Gli incontri che ebbe Gennaro Gramsci a Turi con il fratello, il mandato che aveva avuto dal partito, in particolare da Togliatti, era quello di mettere a giorno Gramsci delle ultimissime, recenti vicende interne del partito, cioè l'esclusione di Ravazzoli, dei tre, di sapere quali erano le opinioni in proposito di Gramsci. La cosa è molto interessante perché per un lungo periodo fu data una versione, cioè che Gramsci era d'accordo con le esclusioni. Il libro del 53, in realtà di Togliatti, ma insomma scritto dai coniugi Ferrara, sostiene che Gramsci fu d'accordo con le esclusioni e giustificava anzi le prese di posizione più dure per chi non era d'accordo con la svolta. Quasi in articolo mortis, Gennaro Gramsci confidò a Giuseppe Fiori, che stava scrivendo la biografia di Gramsci, che non era vera. Disse di aver mentito, che in verità Gramsci era sostanzialmente solidale con i tre e ne condivideva la scelta. La storiografia, accolse questa nuova lettura di quella vicenda. Se si vede il terzo volume della storia del PC di Paolo Speriano, negli anni 70 si accredita questa versione. La novità sostanziale è che da qualche anno è noto il documento, fu ritrovato negli archivi ex sovietici da Pons e pubblicato nel 2007, se non sbaglio, in un volume di Rossi e Bacca. A questo punto io credo che la lettura del documento renda sostanzialmente chiare come sono andate le cose, perché è un documento che ha una contraddizione interna abbastanza evidente. C'è un giudizio molto pesante, molto addirittura aspro di Gramsci nei confronti dei tre, nei confronti di Bordiga, nei confronti di Tasca. C'è però un implicito giudizio sulla politica dell'Internazionale che a me sembra decisivo ai fini di una valutazione di quale fosse la posizione di Gramsci in questa fase. È quasi un inciso, ve lo leggo, scusate, sono poche righe. A una sua domanda, scrive Gennaro, quando credi che potremo rivederci liberi? Io forse inconsapevolmente risposi: data la situazione internazionale, la crisi italiana in specie, credo non andrà ancora per le lunghe. Ti sbagli, mi rispose. In linea generale io sono al corrente di tutto, perché le molte riviste che leggo, ed in particolare il foglio d'ordine del Ministero degli Esteri, riportano tutti i fatti significativi della vita mondiale. Ma non credo che la fine sia così vicina. Anzi, ti dirò, noi non abbiamo ancora visto niente, il peggio ha da venire. È evidente che rispetto alla prospettiva a breve termine della rivoluzione mondiale, quest'idea dei tempi lunghi conferma sostanzialmente la posizione che Gramsci aveva già assunto nel 1926. Peraltro, non ve ne parlo perché ve ne ha parlato Rossi, ce ne ha parlato Rossi recentemente, una vicenda della vita concreta del carcere che avviene ancora durante la stesura del quaderno 4 nell'autunno del 1930, cioè il corso di lezioni che portò all'emarginazione anche politica di Gramsci dal piccolo insieme, dal piccolo universo dei confinati, dei carcerati comunisti, conferma nuovamente una posizione di dissenso, conferma un altro atteggiamento politico nei confronti di quella che era la linea che passava attraverso l'internazionale che Togliatti aveva fatto propria. Io credo, non ho come ipotesi, ma insomma mi sembra che sia compatibile del tutto con le cose che sappiamo, che nel momento in cui Gennaro disse a Giuseppe Fiori, confessò, no, la menzogna di tanti anni prima, dicendo l'ho fatto per fare in modo che Gramsci non venisse emarginato dal partito, ho la sensazione che lui fu leale sia nei confronti del fratello sia nei confronti del partito, assumendosi per intero la responsabilità della menzogna. Viceversa, ho la sensazione che è possibile che le cose naturalmente siano andate così, però che Togliatti, che in fondo aveva il problema di gestire il leader del proprio partito in una posizione di dissenso, il leader, il fondatore,
il segretario,
in una posizione di dissenso nei confronti dell'internazionale, avesse proprio bisogno di un documento di quel genere, dove la prima parte diceva sono d'accordo con l'esclusione, poi però a una lettura più profonda manteneva la posizione di Gramsci, cioè non cancellava completamente il dissenso. E mi pare che se noi prendiamo una serie di posizioni successive che caratterizzano il rapporto di Gramsci, di Togliatti con Gramsci, abbiamo un quadro sostanzialmente coerente. Quando Gramsci muore nel 37 e Tasca pubblica la lettera del 26, la famosa lettera del che ha il problema di un dissenso Togliatti iconizza la figura di Gramsci compiendo una consapevole falsificazione, potremmo dire in qualche modo a fin di bene, per evitare che la figura di Gramsci venisse presa come bersaglio politico dallo stalinismo, salvando in questo modo anche la tradizione del comunismo italiano, che aveva sì aderito alla svolta e alla politica sovietica, ma con motivazioni che Togliatti comunque era determinato a mantenere. Successivamente, quando vengono pubblicate le lettere del carcere, c'è un'operazione simile. Per gli scritti di Togliatti in morte di Gramsci, Liguria ha fatto un'operazione in cui questa iniziativa di Togliatti appare, mi sembra, in modo del tutto trasparente. Anche la pubblicazione delle lettere rientra, no? Il modo in cui furono pubblicate le lettere nel 1947 rientra in questo tipo di operazione culturale, se vogliamo anche di falsificazione, perché togliere tutti i brani in cui Gramsci parlava bene di Bottega, sicuramente. Naturalmente le esigenze politiche cambiano, i documenti vengono mantenuti, non vengono soppressi, quindi si rimanda, no, la possibilità di uno studio. E peraltro mi pare che i quaderni, che anche sono il frutto di un'operazione culturale, non hanno lo stesso tipo di un intervento così pesante e così incisivo. Naturalmente dopo il 56 le esigenze politiche cambiano completamente, gli archivi cominciano ad aprirsi e l'edizione poi successiva, che è quella, l'edizione Caperioglio delle lettere, quella, se non sbaglio, del 65, che fu già iniziata quando Togliatti era ancora in vita, attivo, non ha nessuna di queste, non compaiono operazioni censorie di questo genere e di questo tipo. C'è un'altra cosa di questa vicenda, anche leggendo le note che sono state scritte sia nel libro di Rossi e Vacca, sia nel libro di Vacca sulla vita e pensieri di Gramsci, sulla questione della lettera del 28, che costituisce già motivo esplicito di preoccupazione, di rovello da parte di Gramsci. Ecco, Livaca sostiene che non c'è, che la preoccupazione di Gramsci non è relativa al processo, che la lettera fu ininfluente ai fini del processo, ma fu invece importante ai fini delle trattative a livello diplomatico per la sua scarcerazione. Dalla lettera di Gennaro a me pare che questo non si evinca, ancorché fra le righe si capisce, mi sembra, che Gennaro era consapevole a giorno delle iniziative per la liberazione di Gramsci che passavano attraverso la strada della diplomazia. È anche vero che però Vacca fa riferimento allo scambio epistolare fra Tania Schucht e i familiari, ed è una documentazione che credo non sia ancora stata resa pubblica, insomma, o meglio, probabilmente è all'Istituto Gramsci, ma io non la conosco, per cui ecco, su questa cosa su questa cosa ho dei dubbi e delle perplessità, e comunque naturalmente le cose si possono capire meglio man mano che la documentazione viene prodotta e conosciuta. L'altro punto che è collegato a questo precedente, collegato a una posizione di senso che rimane ferma, è il rapporto con il doloroso rapporto con Giulia. Nel maggio del 34 c'è la lettera del secondo carcere. In questa lettera assume una forma concreta un rovello che agitava il prigioniero da molto tempo. Io non so se sia giusto, anzi credo che non sia giusto, leggere soltanto o prevalentemente in chiave di patema d'amore questa vicenda. A me sembra che rimandi a qualcosa di molto più complesso, molto più articolato e molto più ricco, però su un argomento su cui ci mancano, forse soltanto adesso cominciamo ad avere alcune consapevolezze, alcuni elementi di novità. Cioè ho la sensazione che attraverso il rapporto fra Gramsci e Giulia passi il suo rapporto con il rapporto di Gramsci con l'Unione Sovietica e il rapporto dell'Unione Sovietica con Gramsci, cioè che in questa vicenda la politica sia non sia un fatto marginale, ma sia un fatto assolutamente centrale. Gramsci dice: io non potevo mettere in conto che oltre alla privazione della libertà, questo l'avevo messo in conto, ciò che non avevo messo in conto è un'emarginazione più personale, familiare, eccetera, eccetera. E in questo eccetera, eccetera c'è un'allusione a qualcosa di significativo, di importante, direi di fondamentale. Ciò che mi sembra sia avvenuto è una eccezionalità del percorso di Gramsci, che talora coloro che studiano il suo pensiero non colgono del tutto, ovviamente vale anche per me. Nel 1920 Gramsci era stato indicato dall'Internazionale Comunista come il punto di riferimento in Italia della politica dell'Internazionale Comunista. Non in un articolo, in un documento decisivo, centrale del congresso dell'Internazionale. Cioè Lenin dice: quello è il mio interlocutore. Quando 2 anni dopo Gramsci è a Mosca, abbiamo gli indizi, queste cose io ho forse per limite mio, ho la sensazione che non abbiano nella storia del comunismo italiano e nella biografia di Gramsci l'importanza che invece ebbe. Si trovò circondato da una serie di relazioni leniniste, ma leniniste nel senso leniniane, legate anche personalmente alla figura di Lenin. E in questo c'era anche un rapporto fra Lenin e l'Italia che passava attraverso di nuovo la storia del bolscevismo, la scuola filosofica di Capri, di Bogdanov, i vari dirigenti sovietici che conoscevano l'Italia e conoscevano l'italiano, ed erano anche per motivi generazionali vicini a Lenin. Lo era stato Bogdanov, lo era stato che Lenin era venuto a trovare in Italia, lo era stato naturalmente Maxim Gorky, ma lo era stato Anatoly Lunacharsky, che Gramsci conosceva bene. che Gramsci aveva conosciuto. Non è un caso che quando conosce Giulia, Giulia sta traducendo in italiano un romanzo di Bogdanov. Eugenia Schucht lavora presso il Ministero dell'Istruzione, se non sbaglio, con Nadia Krupskaya. In questo insieme di relazioni, Apollon Schucht è un pezzo importante, è un riferimento rilevante. Perché? Perché è amico di Lenin dai tempi di Samara, sono quindi militanti, diciamo, di non più giovanissimi. Due, conosce bene l'Italia, le sue figlie conoscono l'italiano, sono stati in Italia, per cui anche la vicenda, come dire, di passione è dentro questo quadro di relazioni, e forse non è casuale che come dire, i rapporti di Gramsci con Eugenia e poi con Giulia, come ci sono stati raccontati recentemente da Luisa Righi, indicano, come dire, relazioni non soltanto personali, ma una relazione con un universo di figure, di personalità complesse. Alla morte di Lenin, il gruppo dei familiari, il gruppo, diciamo, degli amici di Lenin, certo, che aveva voluto bene a Lenin, difficilmente voleva, aveva lo stesso affetto per Stalin, a cominciare dalla Nadezhda Krupskaya, che era stata oggetto di conflitto aspro e personale tra Lenin, tra l'ultimo Lenin e Stalin, e che militerà con, per un breve periodo, con l'opposizione unificata, Trotsky, Kamenev, Zinoviev. Le figure di Bogdanov e di Lunacharsky declinano nei primi anni dello stalinismo. Tutto ciò io credo che possa contribuire a spiegare quello che avviene in casa Schucht, di cui Gramsci non ha un'idea precisa, che gli viene rivelato da una lettera di Tatiana della fine del 1930. Lasciando Gramsci più che sono rimasto più stupefatto che dispiaciuto, cioè di una credine di Eugenia nei suoi confronti, una personalità, come dire, anche con dei tratti aggressivi. Un ruolo, come dire, di neutralità di Apollon Schucht nei confronti di queste tensioni tra le due sorelle, e pur confermandosi una dimensione, un forte sentimento d'affetto di Giulia nei confronti di Antonio, questo sentimento non riesce a varcare, come dire, una dimensione che è familiare e politica insieme. È familiare e politica insieme perché sembra rivelare la paura. Probabilmente l'atteggiamento di Eugenia aveva anche altre motivazioni, ma l'atteggiamento di Apollo mi sembra mostri una sorta di la paura che si potessero unificare due diverse opposizioni, no? Quella che era stata quella dei leninisti e quella dell'eretico italiano in carcere. In tutto ciò, peraltro, il legame di Gramsci con questo tipo di ambiente a me pare sia dimostrato anche da altri episodi, quindi potrebbe essere assunto in chiave biografica forse con un lavoro più approfondito che naturalmente io non ho potuto fare. Cioè, ora sappiamo quasi per certo che l'input alla bolscevizzazione del PC venne personalmente da Lenin, che l'incontro di cui si è per un po' favoleggiato fra Lenin e Gramsci è documentalmente accettato, e l'incontro avvenne alla fine del 22 è alla base di tutto quel processo che porterà al rovesciamento della direzione di Bordiga. E da questo punto di vista è interessante notare come nella storiografia del comunismo questo episodio di prima grandezza, direi, anche del comunismo italiano, soprattutto del comunismo italiano, non ha riferimenti. Ma anche la lettera del 26, letta in questa chiave, a me pare coerente, vale a dire, è la lettera di un amico di Lenin, nel senso che questo invito a non stravincere, ma a tenere sempre una dimensione collegiale, era l'atteggiamento della prima generazione bolscevica. Tenendo insieme i due discorsi, quello del dissenso politico e del secondo carcere, a me sembra che non è un caso che proprio nel maggio del 34 inizia il disegno grande, forte dei quaderni. Non è che Gramsci si allontana dal comunismo, io credo che semmai avviene il contrario, che il comunismo non è un'ideologia, il comunismo è una pratica concreta, e dopo Lenin la pratica concreta del comunismo diventa un'altra cosa. Il discorso non può essere posto in termini ideologici, è sbagliato, ma è anche sciocco. E il doppio carcere significa per Gramsci una doppia solitudine, ma proprio per questo, proprio perché lui è stato partecipe, è stato parte di qualcosa di grande e di immenso che ha riempito la sua vita, no? Quando dice, se io dovessi, dice a fratello a gennaio, se io dovessi scomparire non avrò vissuto in vano. E proprio per questo tende a portare dentro il carcere di Turi tutte le tensioni umane che lo hanno investito e di cui è stato partecipe, e i quaderni sono il risultato, titanico di questo trasferimento. Cose che avevo da dire mi pare che sono queste, e vi ringrazio dell'attenzione.
Grazie a Francesco.